Allora, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti più o meno vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Allora, la puntata di oggi è una puntata che potremmo definire bitematica perché ci occupiamo sostanzialmente di due argomenti. Il primo è lo sversamento di carburante all'interno, che è avvenuto in Russia, all'interno del circolo polare artico in un fiume. E il secondo è l'inchiesta del Guardian relativa agli studi sull'idrossiclorochina, che oggi dovrò pronunciare un sacco di volte, per cui preparatevi, sarà un bagno di sangue. Prima di cominciare, come ogni giorno, vi ricordo che se avete notizie che volete segnalarmi, potete scrivermi sui commenti del video su YouTube, su Spotify, su Spreaker, ammesso che si possa scrivere attraverso queste piattaforme, su Facebook, dove vi pare, insomma. E a me fa solo che piacere ricevere sia feedback che segnalazioni. E l'altra cosa è che sulla pagina della segna stampa di italiachecambia.org trovate tutti gli articoli di cui parlo e anche molti di quelli di cui non parlo, ma le notizie più interessanti del giorno in generale. Allora, cominciamo col primo argomento. Ieri Putin ha ordinato lo stato di emergenza in Siberia dopo la fuoriuscita nel fiume Ambarnaya di una enorme quantità di combustibile diesel e di lubrificanti. Non so se avete visto le immagini del fiume completamente tinto di rosso che fanno veramente impressione. Si tratta di oltre 20.000 tonnellate di materiali altamente inquinanti che sono finite nel fiume e hanno contaminato un'area di circa 350 km2, con ovviamente conseguenze che si prevedono catastrofiche per l'ecosistema, la biodiversità e la fauna selvatica. In realtà l'incidente in sé non è di ieri, ma risale al 29 maggio, quindi esattamente una settimana fa, quando è collassata questa cisterna di carburante che rifornisce questa grossa centrale elettrica vicino a Norilsk, che si trova appunto all'interno del circolo polare artico, ed è una cisterna che appartiene a un impianto di una società collegata a Norilsk Nickel, che sarebbe la società leader mondiale, russa, della produzione di nickel e palladio. Secondo un esperto del WWF, questo potrebbe essere il più grave incidente del genere nella storia della Russia moderna in termini di volume di sostanze tossiche fuoriuscite. Secondo solo al maxi sversamento di greggio che si è verificato per diversi mesi nel 94 nella regione di Komi. Mentre Greenpeace ha rilasciato una nota in cui paragona questo incidente per gravità al disastro dell'Exxon Valdez in Alaska nell'89. Quindi parliamo di un evento veramente disastroso. Attualmente sul posto sono state inviate delle squadre di emergenza per cercare di tamponare la situazione e intensificare le operazioni di pulizia dell'area inquinata, che però appunto è vastissima, e appunto le associazioni ambientaliste restano molto preoccupate proprio dall'ampiezza della fuoriuscita e dall'area geografica particolare del sito dove è avvenuto il disastro. Lo stesso Putin è stato accusato di aver tentato per qualche giorno di aver rallentato la fuga di notizie e quindi anche le operazioni per mitigare la situazione. Putin, che a sua volta è intervenuto ieri accusando la Norilsk Nickel di aver provato a occultare quanto accaduto e così via, c'è stato un po' uno scaricabarile. Comunque, ecco, questa è la situazione attuale. Ovviamente nei prossimi giorni ci aggiorniamo su come stanno andando le operazioni di pulizia. E passiamo adesso invece alla seconda notizia del giorno, che è quella un po' più corposa, ed è, come vi preannunciavo all'inizio, l'inchiesta del Guardian che ha portato alla luce una verità abbastanza sconcertante che riguarda una serie di studi sul Covid realizzati da Surgisphere, che è una società americana che analizza dati sanitari. Praticamente nei mesi scorsi questa società ha raccolto e analizzato dati in tutto il mondo e sono stati realizzati tutta una serie di studi sulla base di questi dati, fra l'altro studi dei quali quasi sempre l'amministratore delegato dell'azienda, tale Sapan Desai, appare come coautore. E questi studi sono stati pubblicati da molte delle riviste di medicina più influenti al mondo, soprattutto The Lancet e il New England Journal of Medicine, che sono probabilmente le due voci più influenti al mondo per quanto riguarda l'informazione sanitaria medica. Sulla base di questi studi, fra l'altro pubblicati, sono state cambiate intere politiche sanitarie di paesi. E di governi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha cambiato alcune sue policy, insomma, sono una roba che hanno avuto un grosso, sono andati sulle prime pagine dei giornali, hanno avuto un grosso impatto sul mondo. E ora viene fuori da questa analisi, da questa inchiesta del Guardian, che quei dati con ogni probabilità sono stati raccolti, analizzati senza nessun criterio scientifico. O forse non sono mai nemmeno stati raccolti. Questa è un po' la cosa più assurda. Scusate, mi è finito qualcosa nell'occhio. In pratica, l'inchiesta del Guardian ha portato alla luce che questa società, appunto Surgisphere, che si vanta di avere il database di dati medici più grosso al mondo, è in realtà una società minuscola che su LinkedIn vantava fino a qualche giorno fa 6 dipendenti, adesso ne vanta 3, o almeno quando è stato scritto l'articolo del Guardian ne vantava 3, di cui uno che viene spacciato per editor scientifico, ma che in realtà è uno scrittore di fantascienza, e un altro spacciato per esperto di marketing che di base fa come lavoro full time il modello per adulti. Questa società praticamente non ha un sito internet, è spuntata un po' fuori dal nulla, il suo amministratore delegato, insomma questo Sapan Desai di cui abbiamo parlato prima, ha avuto varie segnalazioni in passato in campo medico per condotta scorretta e sempre in passato aveva tentato la fortuna con una campagna di crowdfunding per lanciare un nuovo, virgolettato, dispositivo di umanità aumentata di prossima generazione che può aiutarti a raggiungere ciò che non avresti mai pensato fosse possibile, che ovviamente non è mai stato finanziato perché poi nessuno capiva cosa fosse. Comunque, questa è la società che ha realizzato questi studi e tornando agli studi, quelli che avevano fatto più scalpore e avevano conquistato le prime pagine dei giornali erano appunto quelli relativi all'idrossiclorochina, che sarebbe questo farmaco che è stato sperimentato per un po' di tempo per curare il Covid. Che lo stesso Trump aveva personalmente raccomandato e che poi questi studi, in particolare uno pubblicato su The Lancet, hanno stroncato, sostenendo non solo che fosse inefficace nel curare il Covid, ma che addirittura fosse pericoloso e aumentasse il tasso di letalità del virus. E appunto sulla base di questi studi, ad esempio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di interrompere immediatamente le sperimentazioni sul farmaco. Ecco, pare che questi dati su cui si basano questi studi siano del tutto inaffidabili. Il Guardian ha contattato diversi degli ospedali da cui Surgisphere sostiene di aver acquisito i dati e gli ospedali hanno negato di aver avuto qualsiasi contatto con la società. Addirittura in alcuni casi non coincidevano nemmeno il numero di casi analizzati, perché si faceva riferimento a un numero che magari era superiore addirittura al numero complessivo dei casi di Covid interni al paese a cui era relativa appunto quella specifica analisi. Insomma, un gran casino fondamentalmente. Dopo l'inchiesta del Guardian, per fortuna il Lancet ha espresso pubblicamente preoccupazioni rispetto allo studio che ha pubblicato e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che riprenderà le sperimentazioni sull'idrossiclorochina. Ovviamente il fatto che uno studio si sia dimostrato non valido non significa che allora il farmaco sia valido e possa curare il Covid, è una cosa su cui ancora si stanno facendo ricerche, però ecco, per adesso possiamo escludere che quegli studi fossero una fonte attendibile, probabilmente. In tutto ciò resta ovviamente da capire come uno studio realizzato da una società semi sconosciuta sia finito su alcune delle riviste scientifiche più influenti e più prestigiose al mondo, superando impunemente il processo della peer review, quindi della revisione dei pari. Insomma, resta una notizia abbastanza inquietante che ci porta a farci delle domande su come viene effettivamente applicato il metodo scientifico da parte della comunità scientifica stessa. D'altra parte, se vogliamo vederci del positivo, È anche un po' una buona notizia, nel senso che io non so cosa c'è dietro esattamente a questa storia, se ci sono interessi economici di qualcuno che voleva bloccare le sperimentazioni su quel farmaco, o come hanno fatto questi studi così fatti talmente male a raggiungere i giornali più influenti del mondo, perché sembra un po' una macchietta, sembra una storia semiseria. Ma se anche ci fosse qualcosa dietro di poco chiaro, ecco. La cosa che mi fa riflettere è che è questo un po' il livello medio di complotto che siamo in grado di organizzare come esseri umani. Quindi una società farlocca con un modello per adulti al posto di un data scientist e uno scrittore di fantascienza, no, forse era al posto di esperto marketing, era al contrario, ma insomma, siamo lì. Nel senso che a volte ci diamo un po' troppo credito come specie, no? E quando c'è qualcosa di troppo elaborato in cui ogni pezzetto, ogni tassello si incastra perfettamente con gli altri, là dietro difficilmente c'è un sapiens, là dietro spesso c'è madre natura. Quando c'è dietro la mente di un sapiens, i risultati sono più o meno questa roba qua. Va bene, io direi che anche per oggi abbiamo terminato e superato, come al solito, i nostri 10 minuti canonici di cui disponiamo tutti i giorni. Per cui io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì, perché insomma domani è sabato e quindi non andiamo in onda, con una nuova puntata di Io Me La Segno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti, e vi ricordo anche per il weekend che chi si rassegna è perduto. Ciao!